insegnato nel Dipartimento Programmazione, sì, e Attuazione Urbanistica, e illustrerò il programma premiale del programma integrato numero 3 Santa Paloma. Siamo nella città da ristrutturare ed è un tessuto prevalentemente residenziale. Passiamo alla... Nel senso generale, i programmi integrati sono disciplinati dalle NPA del DRG all'articolo 14, dove si dice che il programma integrato ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti. Il programma integrato prevede di norma incentivi di tipo urbanistico, finanziario e fiscale, volti a promuovere qualità, parte ambientale e finanziamento piano delle opere. Questo in senso generale con il programma integrato. Il programma integrato come strumento attuativo si applica in vari ambiti della città, viene applicato nella città consolidata, nella città da ristrutturare e nella città della trasformazione e anche in altri ambiti. Nel caso di specie siamo nella città da ristrutturare, dove i tessuti sono suddivisi in prevalentemente residenziali e prevalentemente per attività, ovviamente in ragione di quella che era la destinazione del DRG precedente. E nel caso della città da ristrutturare, i programmi integrati sono disciplinati ai sensi dell'articolo 53 del DRG.
E passerò ad elencare, magari anche velocemente, quelle che sono le fasi e le azioni amministrative per poter arrivare alla definizione, all'attuazione di un programma integrato. E, il primo step è la formazione del programma preliminare, dove si individuano gli obiettivi, gli indirizzi, gli interventi pubblici e il relativo piano finanziario. E, come nel caso di specie. E la seconda, il secondo step è l'approvazione e la pubblicazione del programma preliminare mediante avviso e il bando di sollecitazione per il reperimento di proposte reali di intervento e dei contributi partecipativi. E questo, così è come è stato già detto, è avvenuta l'approvazione ad agosto scorso. E quindi c'è il processo partecipativo del programma e questa è la sede in cui sta avvenendo questa fase. Successivamente, quindi, ad esito delle proposte di intervento che perverranno, speriamo che siano copiose, vi sarà una valutazione e una ridefinizione delle stesse anche mediante procedimento negoziale sulla base degli obiettivi e dei criteri che sono stati fissati nel programma preliminare. Infine si arriva alla formazione e all'approvazione del programma definitivo, che può avvenire anche per stralci e fasi di attuazione e successiva approvazione dell'Assemblea Capitolina. Come già ricordato, il programma integrato nel caso specifico è stato promosso da un soggetto proprietario nonché soggetto attuatore, avente i requisiti come stabiliti dalle NTA. Il soggetto proprietario e il soggetto proponente ha presentato il programma preliminare al municipio già da tempo e previa ovviamente autorizzazione dello stesso municipio, e dopo un lungo iter si è arrivati ad una delibera di consiglio municipale, di questo consiglio municipale a settembre del 2009, la delibera numero 32, con cui c'è stato l'avvio al programma integrato di cui stiamo parlando. E successivamente il programma integrato è stato trasmesso al nostro Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per il successivo iter approvativo e è stato istruito e direi sicuramente anche ulteriormente formato secondo quelli che sono gli indirizzi e le finalità della pubblica amministrazione. E ad agosto scorso, 2012, il programma preliminare è arrivato quindi in giunta capitolina, dove è stato approvato, e contestualmente è stato anche adottato il bando tipo di sollecitazione dei contributi partecipativi e di proposte private di intervento, che rappresenta le regole del gioco a cui bisogna riferirsi per poter e presentare i contributi partecipativi, nonché le proposte private di intervento. E, il 7 dicembre, come è stato già detto, dello scorso anno 2012, l'assessorato all'urbanistica e il Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica hanno proceduto all'avviso di pubblicazione del bando di cui vi ho detto, e dentro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso potevano essere presentati i contributi partecipativi, e dentro 60 giorni sono previste la presentazione delle proposte di intervento. Allora, andiamo adesso nello specifico a rappresentare l'ambito. L'ambito in questione è collocato nella parte più periferica a sud-est di Roma Capitale e a confine con i comuni di Pomezia, Ricci e Albano, ed è demarcato territorialmente dalla via Ardatina, da via della stazione di Pavona, da via della Cancelliera, ed è a confine con il comune di Albano ed è collegato al Gra attraverso l'Appia e l'Ardeatina. Il territorio di Santa Palomba, l'ambito inoltre connesso alla città consolidata, alla città storica, attraverso la linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli e alla linea ferroviaria locale Roma-Velletri. L'area di intervento ha una superficie di 33,37 ettari, risulta contigua al vasto territorio agricolo che da Santa Palomba si estende fino al Divino Amore, e è un'area scarsamente edificata dove sono presenti residenze a bassa densità abitativa e manufatti destinati ad attività produttive. E questo è l'inquadramento territoriale sicuramente necessario per cercare di capire dove stiamo operando, e quindi vediamo nella slide il sistema, la linea del ferro, la Roma-Napoli, la Roma-Nettuno, e le due vie importanti, le due vie provinciali, via della stazione di Pavona e via della Cancelliera. E sono anche indicati le stazioni, così come da Manina, presente sul display. Passiamo alla slide successiva. Ecco, questo è uno zoom sul contesto infrastrutturale. Vediamo fondamentalmente il sistema infrastrutturale opera sulla via Ardeatina e dall'altra parte sulla via Nettunense, attraverso queste due strade che delimitano gli spazi. Questo è il perimetro del print. E l'ambito di Santa Palomba, per cercare di capire anche precedentemente come era destinato, dal PRG del 65 individuava queste aree in parte come zona industriale, con vicino alla previsione residenziale a bassa densità case basse con giardino, la sottozona G3. E mentre invece esterna a queste previsioni, ma poste più a nord, a contatto con l'ambito di Santa Palomba e con via della stazione di Pavona, vi era programmata una vasta area di espansione residenziale edilizia, di edilizia economica e popolare G3, che si sviluppa verso il Gra lungo la via Ardatina sino a via della Falcognana. Vediamo adesso il perimetro del programma sull'elaborato del TRG del 65, quindi vediamo le aree destinate ad agro, le aree destinate a case con orto e alle spalle del programma, di fianco al programma, vediamo quest'area industriale. Attualmente l'ASI è l'area di sviluppo Roma Latina, area di sviluppo industriale Roma Latina. Le stesse previsioni del 65 sono ribadite anche nella variante delle certezze, e che non muta assolutamente le destinazioni. E le previsioni urbanistiche, queste stesse previsioni urbanistiche del PRG previgente hanno trovato poi riscontro nel PRG, nel nuovo piano regolatore, il quale ha recepito l'effettiva attuazione dell'area industriale sovracomunale, l'ASI, e ha attivizzato la ex zona G3 a tessuto residenziale da attuarsi con la procedura del programma integrato. Ed ha confermato l'agro la lente che è posta tra le due previsioni. C'è da dire che il nuovo piano regolatore, come adottato, aveva, magari adesso con l'ausilio anche delle ulteriori immagini, aveva destinato l'intero ambito a programma integrato, avendo il piano poi recepito una serie di osservazioni e avendo preso coscienza della costituzione di alcune associazioni consortili di recupero urbano formatesi per la realizzazione dell'opera scomputo, e quindi ha destinato come toponimi parte di queste aree a nubi di edilizia ex abusiva. Ecco, quindi questo è l'elaborato sistemi e regole nel quale si vedono le osservazioni che sono state recepite. Vediamo che con il colore rosa queste aree precedentemente individuate come destinate, previste come programma integrato, poi, come vedremo dalle immagini successive, saranno destinate a nulli. Andiamo avanti con l'immagine. Fra l'altro nell'ambito, oltre all'area industriale del consorzio, c'è una sorta di costellazione di strumenti attuativi, come veniva detto anche precedentemente dal Presidente, e quindi c'è l'area industriale del consorzio Roma Latina, ci sono due piani di zona, il C31 Villa Balbotti e il C32 Fosso di Santa Palomba. Ci sono ben tre nuclei di edilizia ex abusiva: Palazzo Morgana, Fosso di Santa Palomba, Piazza Velli, il nostro programma integrato, e ci sono due aree ad agro, una compromessa e l'altra interamente libera, posta al termine dell'attuale tracciato di via Piazza Velli. Sì, grazie. Ecco, rivediamo ancora il perimetro, adesso andiamo a vedere come si articola questo strumento attuativo del PRINT e come si relaziona rispetto agli altri strumenti attuativi. Questi sono la campitura dei due piani di zona di cui detto. Questa è le aree destinate a toponimi. E questo è l'ASI e con l'ulteriore contesto, vediamo l'estrema vicinanza poi con i comuni di Albano, di Ariccia e di Pomezia. E l'ambito quindi complessivo del quartiere Santa Palomba misura circa 463 ettari, e questa estensione superficiale, come già detto, obbliga necessariamente ad una attenta lettura del territorio. I vari programmi attuativi sono fra l'altro in corso di formazione definitiva, e qui va sicuramente sottolineato lo sforzo messo in campo da parte del municipio 12 EUR al fine di poter formare un programma integrato complessivo per cercare di poter mettere a sistema tutti questi strumenti attuativi e cercare di operare anche una ricognizione complessiva sullo stato dell'ambiente e della viabilità, valutando quindi gli effetti che possono essere esercitati con queste previsioni insediative. E quest'area, a livello di analisi di fattori di degrado, possiamo dire che non presenta dei particolari fattori di degrado, in quanto risulta prevalentemente non edificata. Ci troviamo in una situazione sicuramente di gran lunga diversa rispetto a quella che è la classica periferia romana e che ormai conosciamo, e gli elementi che consentono quindi di poter formulare un giudizio di merito sono prettamente esterni a tale area, soprattutto perché nella parte più a nord dello stesso programma integrato vediamo che a questo punto, proprio per quella diversa previsione operata dal piano regolatore, vi sono delle aree che sono in parte intercluse e adiacenti agli altri strumenti. E, in sintesi, possiamo evidenziare la mancanza di una rete stradale locale, come già precedentemente detto, e soprattutto l'assenza dell'asse viario che dovrebbe collegare via della stazione di Pavona con via della Cancelliera. C'è una carenza diffusa di servizi pubblici e di quelli alla persona, salvo la presenza di iniziative, di piccole iniziative commerciali e servizi privati. Inoltre è abbastanza diffusa la carenza di parcheggi pubblici e c'è anche un'insufficienza dei sistemi a rete di sottoservizi, sebbene all'interno dei nulli di ex edilizia abusiva sono cominciate delle operazioni per poter fronteggiare questo tipo di criticità. E da un punto di vista la struttura, valutiamo velocemente la struttura dell'ambito di intervento, e orograficamente l'ambito di Santa Palomba non presenta delle particolari differenziazioni altimetriche, è abbastanza pianeggiante. Il sito è caratterizzato da un leggero pendio che degrada dolcemente da via della Cancelliera sino alla parallela della stazione di Pavona, e mentre invece da destra ad ovest c'è una con le stesse modalità non decisamente attivi, l'area posta a monte di via Savelli degrada sino a quella lambita dalla via Ardiatina. E tale sistema orografico è sicuramente è inciso dal fosso di Santa Palomba, il quale fa parte dell'originario bacino idrografico del fiume Incastro. E nell'andare a valutare la struttura dell'ambito di intervento abbiamo posto l'attenzione su quelli che sono i classici sistemi, che sono il sistema insediativo, il sistema della mobilità e il sistema ambientale. Valutando il tessuto edilizio esistente, l'ambito del print risulta caratterizzato da un tessuto di tipo elementare che sconta quindi la sua origine nella diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Nella parte nord si rileva un tessuto discontinuo, cioè un'alternanza di piccoli lotti edificati a lotti liberi. Come dicevo anche prima, vista la estrema vicinanza dei vari strumenti attuativi, alcuni tessuti o aree libere del programma integrato si fondono con i nuclei di edilizia ex abusiva. Risulterebbe che solo un insediamento si è sviluppato in modo conforme rispetto al PRC previgente. E invece dall'analisi della viabilità e dei servizi si evince sicuramente questa accentuazione stradale che è esclusivamente a servizio per il raggiungimento degli insediamenti, e il tessuto risulta privo di episodi aggregativi, non vi sono piazze e non vi sono anche modesti inserti di verde che sono poi esterni alle stesse pertinenza alle stesse abitazioni. E l'abito necessita quindi, come dicevamo poc'anzi, tra le criticità di un asse viario di attraversamento del quartiere che consenta di avere un percorso alternativo alla via Ardeatina nel collegamento organico della rete urbana oggi a fondo cieco. E si registra inoltre, come già detto, una carenza di aree destinate al parcheggio, i servizi sia pubblici che privati risultano sottodimensionati. E da un punto di vista di archeologia, come anche accennato da chi mi ha preceduto, l'area del Print è caratterizzata prevalentemente da un'emergenza archeologica. Tale emergenza è costituita dalla presenza di resti che sono di una villa di epoca romana attribuita a Soano, che risulta però esterna e con termine al programma integrato stesso. È rilevabile sia nella carta dell'agro che nella carta della qualità. Nella carta dell'agro, fra l'altro, sono evidenti il sistema stradale antico, che è identificabile sia nella via della stazione Pavona nonché in via della Cancelliera, più vi sono dei beni puntuali messi in luce, censiti, lo possiamo magari vedere con le immagini, quindi con il perimetro sovrapposto alla carta dell'agro. Questa è la carta per la qualità, come detto, dove viene individuata la villa. Questo è l'elaborato E3 del PTP numero 5 decima Trigoria, dove si evince il rapporto tra perimetro e presenze archeologiche, i vari beni che sono stati classificati. Dal punto di vista di paesaggio, il PTP, come dicevo, il 15-5 decima Trigoria, prevede per questo programma integrato due livelli di tutela: una tutela paesaggistica identificata con i codici TPC 8, 9 e TPC 15, 16, e una tutela limitata. E nei confronti di queste stesse tutele l'amministrazione comunale ha proposto una modifica ai VTP vigenti, proposte di modifica che sono state, sono due, sono una accolta e una è parzialmente accolta, mentre invece la tavola della rete ecologica del PRG vigente non presenta alcuna evidenza. E questo è l'elaborato E3 TER del PTP decima Trigoria. Grazie. E questa è la classificazione delle aree a fine della tutela, come dicevo e vi avevo anticipato, quindi il codice e la tutela paesaggistica nella parte più a sud e una tutela limitata nella parte più a nord. Dal punto di vista ambientale, il sistema ambientale del Print è caratterizzato da un paesaggio quindi misto a tratti agrario e a tratti urbano, con edifici sparsi ad uso abitativo. E l'area, c'è da dire che forse quest'area, come dicevamo prima, sconta il fatto di essere una sorta di enclave, di essere più vicina a questi comuni limitrofi e non riesce a dialogare con i tessuti della città retrostante, e c'è una sorta di iato molto, molto importante. E l'area ha subito quindi una forte antropizzazione con la trasformazione della proprietà fondiaria e l'espansione della cultura a vigneto, e quindi possiamo notare un ecomosaico che è estremamente frammentato. E il tracciato del Fosso di Santa Palomba presenta la vegetazione naturale di colena, tipica delle aree poste lungo i corsi di acqua, ovvero canneti ripariali e mantelli a caducifoglie. E gli interventi che sono correlati allo sviluppo edilizio e infrastrutturale, tuttavia, dovranno assolutamente prevedere delle misure di tutela nei confronti dell'ambiente, sia in quella che è la fase di canterizzazione, sia nella fase finale. Questa è l'elaborato rete ecologica e non notiamo particolari evidenze. E qui possiamo scorrere magari anche in rapida sequenza la perimetrazione del programma integrato, che è sovrapposto agli elaborati del PTP adottato, quindi questo è l'elaborato A, l'elaborato B, l'ulteriore elaborato C e l'elaborato D che, come dicevo, rappresenta dove sono indicate il numero di osservazioni che sono state poste nei confronti dello stesso strumento. E gli obiettivi. Il programma integrato, quindi conformemente al PRG vigente e in piena sinergia con lo stesso, si pone quale finalità l'individuazione degli obiettivi di pubblico interesse che sono tesi al riordino della futura realtà dell'attuale quartiere, ovvero tra i vari obiettivi c'è sicuramente quello di migliorare le connessioni del sistema locale della viabilità con le parti centrali, creare delle centralità locali dove saranno presenti un mix di funzioni e qualità architettonica, e rafforzare ovviamente anche le relazioni tra le diverse parti dell'ambito, completare gli spazi non utilizzati, residuali o destinati a funzioni urbane e inattuate per ridare continuità allo stesso tessuto, rispondere necessariamente alla domanda sociale dei servizi e ristrutturare o costruire edifici che siano attenti a quelle tecnologie finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione di materiali biocompatibili, aumentare necessariamente anche le superfici permeabili e realizzare dei dispositivi di raccolta e di riciclo delle acque meteoriche. E pertanto si è operata una sorta di nuova forma della struttura urbana. Quindi il programma integrato si compone di due parti, una parte strutturale e una parte operativa. La parte strutturale individua quelle che sono le linee di sviluppo che si intendono perseguire e si prefigura la nuova armatura urbana, ossia un nuovo assetto del territorio in cui si prevede preliminarmente un'armonizzazione tra i vari sistemi territoriali, e c'è la parte operativa che sono le azioni, le opere che poi fattivamente dovranno essere realizzate. Quindi scorriamo, questo è lo schema di assetto, come potete vedere c'è una sorta di caleidoscopio quasi, e da cui c'era stata proprio quella necessità precedentemente di far entrare gli strumenti attuativi in modo sequenziale, proprio per cercare di individuare meglio il programma integrato, soprattutto nella parte nord che risulta frammentato. E comunque il programma integrato nella sua interezza lo possiamo individuare con i numeri 1 e 2. Uno in quanto è l'ambito di proprietà del soggetto proponente, e la parte residuale è stata classificata come 2, ma è soltanto ovviamente una numerazione senza nessun tipo di altro significato. Questa è la leggenda dello schema di assetto. E quindi parlavamo dei tre sistemi importanti: il sistema insediativo, il sistema della mobilità e il sistema ambientale. E gli interventi previsti sono tutti di nuovo, possiamo dire, di nuova edificazione residenziale sulle aree libere ed eventualmente a completamento sempre residenziale di quelle già edificate. E gli interventi dovranno essere volti, come abbiamo detto, al miglioramento della qualità edilizia ed architettonica, e come soluzioni progettuali sono previste l'introduzione di alcune di nuove modalità di livello locale e l'introduzione di alcune centralità, di quegli spazi urbani qualificati dove, abbiamo detto, deve avvenire quel mix funzionale. E la realizzazione del nuovo peso insediativo residenziale dovrà essere necessariamente accompagnata da una componente di edilizia non residenziale e privata, proprio per evitare che ci possano essere degli spazi superflui o di futuro mancato utilizzo. E le aree libere quindi da edificazione potenzialmente trasformabili sono una vera opportunità per la riorganizzazione e la riqualificazione dell'ambito solo se inquadrata all'interno di un progetto unitario, e questo vuole essere una sorta di invito a chi ci ascolta a poter aderire a quelle che sono le varie proposte di intervento, perché soltanto se perverranno molte proposte di intervento e se il gettito che potrà derivare dagli oneri derivanti dal contributo ordinario nonché dal contributo straordinario poi farà sì che effettivamente quello che noi ci stiamo ponendo come obiettivi possa diventare realtà. E ovviamente nel sistema infrastrutturale rimarchiamo la necessità di realizzare questo asse viario di quartiere che metterà in collegamento le due viabilità provinciali, via Piansavelli con via della Cancelliera. Via della Cancelliera con via della stazione di Pavona attraverso l'adeguamento di via Piansavelli. Ci sarà poi un adeguamento della viabilità esistente sia interna che esterna al perimetro del programma l'ambito sarà dotato di ulteriori parcheggi pubblici. Quindi questo asse viario potrebbe costituire il principale elemento di innervatura infrastrutturale del quartiere e che oltre quindi a porre in relazione i singoli interventi previsti può fungere altresì nel sottosuolo anche da principale direttrice di trasporto, di energia, di quei sottoservizi che dicevamo essere di cui la zona è ancora carente. Il sistema di valori storico-ambientali, essendo in nuce, possiamo dire, questi beni e comunque un paesaggio che ancorché agricolo comunque ha la sua valenza, il sistema ambientale in questo contesto deve assumere allo stesso tempo quindi il ruolo di limite del sistema urbano locale e di trama interna allo spazio edificato al fine di elevare la qualità degli spazi di uso quotidiani. Cercare di effettivamente dare delle aree a servizio, delle aree a verde affinché i cittadini possano poi connettersi con altre parti di territorio che sono comunque da valorizzare e comunque da fruire. E quindi subordinare i nuovi insediamenti come obiettivi alla salvaguardia e alla valorizzazione del sito, rinaturalizzare le aree verde pubblico, con l'inserimento anche di percorsi con delle stazioni di sosta informativa, valorizzare all'esterno del sistema insediativo le zone con uso prevalentemente agricolo al fine di conservare, come dicevo, e recuperare la funzionalità del sistema ecologico, creare dei corridoi ambientali con cui connettere i tessuti residenziali con le aree verdi. Nel contesto dell'ambito sono previste circa tre aree a verde pubblico che costituiscono degli interventi di mitigazione ambientale del nuovo peso insediativo, e queste saranno aree da utilizzarsi per lo svago, per le attività sportive e anche, visto il luogo, per attività culturali, tant'è che nell'ambito 1 è previsto anche un polo museale che diventerà funzionale ai rinvenimenti archeologici del sito. Il programma, come dicevamo in apertura, si distingue in ambito 1 e in ambito 2, la superficie totale di 33,37 ettari e l'ambito 1 è pari a 17,34 ed è l'ambito che grazie all'assetto proprietario funge da start-up dello stesso programma integrato. Infatti gli stessi proprietari delle aree hanno, come abbiamo detto più volte, hanno proposto il programma integrato e gli interventi di edilizia per essi sono prevalentemente residenziali e investono le aree libere che sono comprese tra via della Cancelleria, il fosso di Santa Palomba e l'ulteriore fosso, praticamente in nuce possiamo dire, di Santa Procula. E la parte residuale di programma integrato definito come ambito 2, dove attendiamo le proposte di intervento, il bando è soprattutto rivolto ai proprietari di aree o eventuali soggetti attuatori di queste, che potranno quindi presentare le proposte conformemente a quanto indicato all'interno del programma preliminare e secondo quanto previsto dal bando stesso. E sono presenti in questo ambito aree di varia estensione, come dicevo anche prima, aree di varia estensione superficiale, in alcuni casi sono aree intercluse o a margine dei nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare o addirittura adiacenti ai comuni limitrofi. E l'estensione superficiale di questo ambito è pari a 16,03 ettari. E a livello di dimensionamento, il dimensionamento dei programmi integrati, questo in senso generale, è strettamente subordinato a quella che è la destinazione del PRG previgente ed è normato ai sensi dell'articolo 53 delle NTA. E nel comunque ricercare i pesi insediativi ammessi per la verifica della sostenibilità abbiamo utilizzato vari indicatori quali la densità abitativa, il rapporto tra i servizi presenti sul territorio e gli abitanti, il rapporto tra le infrastrutture esistenti e quelle in programma tali da garantire il processo di riqualificazione. E il programma preliminare, nello specifico, al fine di acquisire ulteriori risorse finanziarie private per la realizzazione del programma di opere pubbliche come esplicitate nella delibera di Consiglio Municipale, ha previsto la possibilità di un incremento degli indici ai sensi dello stesso articolo 53 al comma 14, essendo stata preventivamente effettuata una verifica che è risultata favorevole di sostenibilità urbanistica. E questa è una tabella per poter capire quali sono gli indici, ma soprattutto la zona che è interessata da destinazione ex G3 ed ex H, quindi hanno, nel caso del G3 si ha una IEP pari a 0,10 metri quadri metro quadro che è raddoppiabile ad esito del print di un ulteriore 0,10 ma soggetta a contributo straordinario, e una parte è la IEC che viene destinata all'amministrazione comunale. Nel caso della destinazione ex H, per cui è necessariamente prescritto il ricorso al programma integrato, la IEP esente è 0,06, raddoppiabile, il raddoppio anche in questo caso è soggetto a contributo straordinario, lo 0,18 è a favore dell'amministrazione comunale che la acquisisce come dote per poi poter eventualmente utilizzarla secondo le indicazioni del piano stesso. Tra l'altro c'è da dire che i programmi integrati, il programma integrato risulta quell'ambito all'interno del quale è possibile applicare tutti gli strumenti perequativi che sono previsti dal piano regolatore. E quindi dico questo perché vi sono anche aree per cui possono essere presentate aree che sono a verde servizio pubblico, che ricadono in verde servizio pubblico, per cui possono essere presentate comunque delle proposte di intervento in cessione compensativa. In questa slide vediamo la consistenza del programma, di questo programma, con una suma residenziale a disposizione dei proponenti e dei proprietari che è pari a circa 101.409 metri quadri. La suma residenziale preesistente è pari a 4.495. La SUL non residenziale a disposizione dei proponenti e dei proprietari è pari a 10.496,29, la SUL a disposizione, quella di cui vi dicevo, dell'amministrazione comunale è pari a 57.624 metri quadri, per un totale di 174.025. All'interno di questa totale di SUL sono inclusi anche la SUL derivante da incentivo dovuto al miglioramento bioenergetico degli edifici e comunque in ogni caso da verificare effettivamente in fase di istruttoria di quelle che saranno poi le proposte private di intervento. Gli abitanti insediabili sono 4.241, gli insediati 120, per un totale di 4.361. E la dotazione di aree pubbliche saranno pari a circa 11,80 ettari, con dotazione quindi come previsto dalle norme per verde pubblico, servizi pubblici, parcheggi. E ci sono vediamo le aree pubbliche esistenti, sono davvero irrisorie, quindi vedete che effettivamente il programma integrato può apportare un grande beneficio al territorio. E, come anticipavo precedentemente, questa è la parte operativa, sono le azioni, sono le opere pubbliche previste. E questa è la valorizzazione, include sia le opere nell'ambito numero 1 nonché nell'ambito numero 2. Facciamo uno zoom nella parte alta partiamo anche da quella inferiore via della Cancelliera. Qui è previsto, come abbiamo detto, questa infrastruttura, questa viabilità che da via della Cancelliera attraverso una rotatoria procederà verso via Casalguini per poi mettersi su via Pian Savelli. Questa ovviamente è una delle opere infrastrutturali particolarmente attese. E poi abbiamo una serie di opere pubbliche, un asilo a cavallo del fosso di Santa Palomba e abbiamo un asilo nido ed è previsto una scuola paterna, ma come dicevamo sarà realizzato un polo museale. Ci sono poi due aree a verdi, una nella parte più bassa, più a sud, e un'altra in adiacenza dei resti della villa di epoca romana. E nella parte più a nord, quindi ritorniamo, come abbiamo detto il programma è purtroppo frastagliato, allora in questa parte è previsto un asilo, una scuola materna e una scuola elementare. Nella parte più a nord un centro anziani, un'area a verde, un'ulteriore area a verde a ridosso della via della stazione di Santa via della stazione di Pavona e ulteriori adeguamenti della viabilità nonché una serie di parcheggi per poter ovviamente sopperire alle carenze dell'ambito. Allora, si leggono un po' poco, sono riportate le varie opere pubbliche e il costo delle stesse che sono state valutate a livello parametrico. Quindi le opere relative alle infrastrutture a rete e parcheggi ammontano a circa 14, purtroppo non lo ricordo bene, credo che sia 14 milioni di euro. Scusate, mi raccomando della carta che ho video. Sì, allora, queste le opere identificate come OP1, OP2, quindi la nuova viabilità del quartiere con rotatoria, adesso via Cancelliera, il tratto di viabilità di via Casalduini e di via Pianzarelli, e un impianto di depurazione acque nere, rete fognante, impianti di sollevamento per un totale di circa 14 milioni di euro. Il parco pubblico, pari ad un 1.300.000 euro circa, e gli edifici e attrezzature pubbliche, l'asilo nido, la scuola materna, o come abbiamo detto il polo museale in alternativa a quest'ultima, per un totale di circa 5.400.000 euro. Il tutto tra infrastruttura, rete e parcheggi, verde pubblico, edifici e attrezzature pubbliche, ammontano a circa 20 milioni di euro, anzi 21 milioni di euro, 20 milioni 842 mila euro. Mentre invece nell'ambito numero 2, le infrastrutture a rete, allora torniamo, magari sfruttiamo le slide, ecco, quindi il mouse, scusate. Ecco, la viabilità quindi indicata, l'adeguamento di via Pianzarelli, che fra l'altro risulta comunque esterna al perimetro del programma integrato, e c'è anche previsto un adeguamento della rete fognante nera e dei sistemi a rete, per un totale di circa 5 milioni di euro. Ecco, tengo ad evidenziare che il programma integrato, così come dicevamo all'inizio, tra i vari obiettivi non si è posto soltanto quello di realizzare le cose al suo interno, ma è il gioco forza che questi strumenti attuativi, assolutamente che si compenetrano l'un l'altro, non potevano essere analizzati e risolti in forma disgiunta, e pertanto questa strada, questo adeguamento che è prevista all'interno del programma integrato è comunque funzionale al funzionamento di tutti gli altri strumenti attuativi, anzi direi è fondamentale. Per quanto attiene il verde pubblico nell'ambito numero 2, indicato, ecco, ci aiuta l'individuazione del numero, un parco pubblico con strutture di accoglienza, svago di impianti sportivi per un totale di circa 864 mila euro. E come dicevo, nella parte est un asilo nido, una scuola materna, e più in alto un centro anziani per un totale di 9 milioni 928 mila euro. Il tutto fra infrastruttura, rete e parcheggi, verde pubblico, edifici e attrezzature pubbliche ammontano a circa 15 milioni di euro. Pertanto, andiamo avanti. Quindi le precedenti tabelle, dalle tabelle abbiamo potuto evincere il costo delle opere, quindi le stesse tra ambito numero 1 e ambito numero 2 ammontano a circa 36 milioni di euro, e considerato che nel bilancio dell'amministrazione al momento non risultano finanziamenti per la realizzazione di interventi pubblici nell'area in questione, tutti gli introiti che derivano dagli oneri a carico degli operatori privati per l'attuazione delle rispettive proposte di intervento devono essere finalizzati quindi a finanziare queste opere di cui abbiamo detto. E le stesse NTA del piano regolatore all'articolo 20 recitano che tutti i proventi che sono relativi ad oneri ordinari e straordinari che saranno corrisposti a pagamento devono essere vincolati interamente alla realizzazione delle opere pubbliche del programma. Questo ovviamente vuole essere una sorta di incentivo a far sì che siano sicuramente pochi gli interventi diretti, speriamo che siano magari limitati a quelli che vi raccontavo prima, e che ci sia una larga adesione per poter fare in modo che questi obiettivi possano essere veramente concretizzati in opere. Vi ringrazio.